tutti, grazie Valentina, grazie appunto per questo momento congiunto che ci teniamo a realizzare, diciamo, un po' in tutta Italia ormai siamo stati. E chiederei le slide cortesemente. Io sono appunto responsabile del punto nazionale di coordinamento EQF, nonché membro e rappresentante per l'Italia all'advisory group, l'organo consultivo a cui partecipano tutti gli stati aderenti alla raccomandazione EQF. Ad oggi abbiamo 39 stati partecipanti all'EQF che vogliono appunto referenziare i propri sistemi di istruzione e formazione al quadro europeo delle qualificazioni, tra cui appunto 28 stati membri e 11 potenziali candidati o possibili o in corso di adesione. Se possiamo andare avanti con le slide, grazie. E vi parlerò appunto del quadro europeo delle qualificazioni, ma non solo del quadro europeo, ma della sua implementazione, dello stato dell'arte dell'implementazione in Italia. Come vedete dalla slide, l'European Qualification Framework è sostanzialmente un quadro di riferimento per mettere in trasparenza e comparare le qualificazioni in tutti i paesi aderenti alla raccomandazione e favorire appunto l'apprendimento permanente, che è l'obiettivo finale di questo quadro. È stato istituito nel lontano ormai 2008, per poi essere riconfermato, aggiornato nel 2017. Quest'anno, anzi l'anno scorso, il quadro ha compiuto 10 anni, la raccomandazione ha avuto un enorme successo, perché se pensiamo che all'inizio erano soltanto 5-6 gli stati che avevano un proprio quadro delle qualificazioni, ad oggi sono 39 i paesi aderenti e siamo a circa 35 paesi che hanno un proprio quadro. Il quadro sostanzialmente a livello tecnico è una griglia di lettura e comparazione, quindi un metaquadro che mette trasparenza i diversi sistemi di istruzione e formazione professionale, quindi qualificazioni. Ciascuno degli 8 livelli ha delle proprie dimensioni che mettono in trasparenza appunto le qualificazioni, che sono principalmente 3: conoscenze, abilità e responsabilità e autonomia. Nella vecchia raccomandazione, qualcuno di voi sicuramente la conosce, la terza dimensione era proprio il termine competenze. Con appunto l'aggiornamento della nuova raccomandazione, il termine è stato sostituito con responsabilità e autonomia, proprio perché competenze è un termine più omnicomprensivo di tutte e 3 le dimensioni, perché competenza vuol dire saper, quindi conoscere, quindi conoscenza, saper fare, abilità, ma anche avere la responsabilità e l'autonomia di gestire le proprie competenze. Ciascuna dimensione è a sua volta fatta dialogare in termini di risultati di apprendimento, ovvero learning outcomes, che consentono appunto a ciascuna qualificazione di essere poi posizionata sugli 8 livelli. La logica è ovviamente totalmente cambiata, perché learning outcomes sostanzialmente è ciò che la persona, parliamo di persona, non più di studente, ma anche di lavoratore, la persona conosce e sa fare al termine di un percorso di apprendimento, che può essere formale, non formale ed informale, quindi in tutto l'arco della sua vita. I learning outcomes quindi cambiano la visuale e l'importanza non è tanto più quello che viene trasmesso, ma quello che viene appreso. Vi ripeto, sono 39 i paesi aderenti, lo vedete anche nella slide. La raccomandazione, come vi dicevo all'inizio, ha compiuto 10 anni l'anno scorso ed è stata fortemente festeggiata e celebrata dalla Commissione europea, e l'Italia ha partecipato a questo evento che si è tenuto il 15 marzo del 2018 proprio in sede di Commissione europea, ha partecipato presentando il proprio quadro nazionale delle qualificazioni istituito di lì a qualche mese. Per cui quello che è l'oggetto della presentazione non è solo l'EQF, ma anche il quadro nazionale delle qualificazioni istituito proprio l'anno scorso. Quello che vi volevo sottolineare con questa slide è che l'European Qualification Framework, diciamo, questi 10 anni non sono stati tanto celebrativi del fatto appunto della longevità della raccomandazione, quanto il fatto che l'European Qualification Framework come strumento è stato inserito anche all'interno di altre strategie europee, quindi non solo la Europe 2020, ma anche l'agenda lo sviluppo delle competenze ed è uno degli strumenti chiave dell'agenda proprio per favorire la trasparenza delle competenze e delle qualificazioni e per fare, diciamo, come d'appoggio ad altre raccomandazioni che vedremo successivamente. È posto a sostegno del pilastro europeo dei diritti sociali, un'altra importante iniziativa della Commissione europea, un altro importante documento della Commissione europea. E come vedete dalla slide, l'EQF è posto a supporto del primo principio del pilastro dei diritti sociali. Lo leggo da lì, non vedo. Ogni persona ha diritto ad un'istruzione, ad una formazione, ad un apprendimento permanente di qualità ed inclusivi al fine di mantenere ed acquisire competenze che consentono di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro. Quindi, diciamo, un pilastro veramente ricco di contenuti e l'EQF è posto a sostegno di questo pilastro, quindi apprendimento durante tutto l'arco della vita, momenti particolari della vita come quelli delle transizioni tra un momento di apprendimento e l'altro, tra un percorso di istruzione e l'altro, ma anche nel cambiamento da un lavoro all'altro, da un settore all'altro. Questo è quello che riesce potenzialmente a fare l'EQF. Vi dicevo, altre raccomandazioni europee a cui l'EQF si collega ed è strettamente connesso. La raccomandazione del 2012, quindi successiva a quella del 2008, sulla validazione dell'apprendimento non formale ed informale. E la raccomandazione più recente del 2016 sul miglioramento del livello di competenze della popolazione adulta. Questo perché? Perché è posto proprio a cavallo tra le due raccomandazioni. Perché l'EQF consente di migliorare le competenze che, come sappiamo, sulla scia della recente indagine PIAAC-OCSE sulle competenze, siamo agli ultimissimi posti sulla scala di competenze, di literacy, di numeracy e di problem solving. Quindi la raccomandazione del 2016 della Commissione ci sollecita, proprio sulla base di questi dati concreti italiani, a aumentare i nostri livelli di competenza, di alfabetizzazione degli adulti e pone come riferimento proprio il livello EQF, cioè ci dice di arrivare minimamente almeno al livello 3-4. Dal lato della validazione ci dice che la validazione delle competenze attraverso lo strumento dell'EQF ci consente di ulteriormente mettere in trasparenza, ma anche di procedere da una base concreta, quindi non partire da zero, ma di riconoscere quello che già il discente ha in termini di competenze, abilità e competenze e conoscenze. Quindi, quali sono gli obiettivi? Ve li ho raccontati, diciamo, già in questa introduzione, credo che vi siano abbastanza palesi gli obiettivi dell'EQF. Quello che vi volevo sottolineare nella slide è un punto in particolare, quindi sicuramente favorire la mobilità geografica e settoriale di studenti e lavoratori attraverso la trasparenza e la spendibilità delle qualificazioni oggetto del joint seminar di oggi, quello di facilitare la validazione e la certificazione delle competenze, proprio in raccordo con la raccomandazione del 2012 ne è la dimostrazione. L'obiettivo è quello di arrivare al lifelong learning, ma ormai ne siamo praticamente inondati da questo tipo di concetto. Il passo in avanti è quello di favorire non solo il lifelong learning, ma anche il life wide learning. Lo dicevo prima, non solo, ho messo questa immagine appositamente, non solo andare verso un'istruzione e un livello di istruzione maggiore, ma anche poter spaziare negli ambiti e nei settori che ci consentono di apprendere, al di là dell'istruzione formale. Per i 10 anni dell'EQF è stato pubblicato questo documento che con il progetto congiunto che è stato nominato stamattina sia da Valentina che da Monica e da Alessandro pubblicheremo in italiano. È una brochure, io non la definirei una brochure perché sono circa una ventina di cartelle, in cui si racconta esattamente quello che è stato, quello che è e quello che sarà l'EQF, quindi le funzioni e gli obiettivi raggiunti e quali sono le potenzialità. Ho preferito appunto mettervi soltanto la prefazione, ma semplicemente perché è la commissaria per l'occupazione e gli affari sociali a dire queste bellissime parole sull'EQF. L'EQF aiuta le persone a mettere a frutto il loro talento. Questa è una frase che ho tenuto a sottolinearvi nella presentazione perché è proprio questo che si cerca di mettere a valore, il talento delle persone, le competenze che vengono apprese in tutto l'arco della vita e in contesti e in settori che siano i più disparati possibili, quelli del formale, del non formale e dell'informale. Qual è però la modalità con cui vengono messe in trasparenza le qualificazioni? Le qualificazioni, i sistemi di istruzione e formazione dei diversi paesi vengono messe in trasparenza attraverso un processo core dell'EQF, l'avrete sentito nominare, è quello della referenziazione all'EQF, un processo particolarmente delicato e laborioso che richiede una concertazione sia a livello nazionale che a livello internazionale, come vedete nella slide, perché è un processo affidato a autorità nazionali e vigilato dalla cabina di regia che vi dicevo prima, l'advisory group, a cui partecipano tutti e 39 gli stati membri, a cui l'ANPAL partecipa con un proprio membro, che sono io tra l'altro. scusate, è saltata la slide. Ma appunto c'è un doppio versante in advisory group, c'è il versante EQF e il versante validazione delle competenze, proprio perché le due raccomandazioni sono strettamente connesse e si cerca di fare sinergia tra i diversi ecosistemi. Da un lato EQF messa in trasparenza, validazione e certificazione delle competenze e in ultima è subentrata la raccomandazione sull'upskilling pathway, quella che vi nominavo prima. Si realizza però nella maggior parte di casi questa referenziazione, quindi il posizionamento delle qualificazioni sugli 8 livelli, di norma si realizza attraverso il quadro nazionale delle qualificazioni. Questo ve lo dico perché all'inizio della implementazione della raccomandazione EQF nel 2008, in quegli anni soltanto 5 paesi avevano il proprio quadro nazionale delle qualificazioni al quale poter referenziare, quindi per il tramite referenziare all'EQF. Nel corso di questi 10 anni moltissimi paesi hanno adottato questo metodo e in ultimo l'Italia, che si è dotata del quadro al pari di tutti gli altri paesi. In che modo è stata condotta la referenziazione, quindi in Italia, in assenza di un quadro? È stata condotta referenziando puntualmente le qualificazioni agli 8 livelli attraverso i descrittori dell'EQF. La referenziazione è stata svolta dall'ISFOL, oggi INAP, nel 2012, con il rapporto che vedete nella slide, e sostanzialmente dovendo referenziare le qualificazioni direttamente all'EQF, quindi puntualmente possiamo dire, senza un quadro nazionale che ne facesse già un'omogenizzazione e uno screening accurato, sono state referenziate, quindi a quel punto si è deciso di referenziare tutta l'istruzione formale e sulla base di accordi Stato-Regioni, la IFP, la IFTS e la IFP, mentre invece mancano ancora all'appello le qualificazioni della formazione professionale regionale e le professioni regolamentate. Per cui si è passata ad una seconda fase della implementazione. Qui non vi sto a raccontare tutte le norme perché altrimenti ci annoieremo tantissimo e non arriveremo neanche al pranzo. Per cui questo soltanto per dimostrarvi che il processo di implementazione della raccomandazione è iniziato, diciamo, nel 2012 in coincidenza con la raccomandazione sulla validazione degli apprendimenti. E l'Italia ha accolto con grande consenso sia quella raccomandazione sia l'EQF che era istituito nel 2008 e ha iniziato a parlare finalmente di diritto all'apprendimento permanente. Di lì appunto ne sono scaturiti tutta una serie di processi normativi tecnico-metodologici come il decreto legislativo del 13-13 e come quello di giugno 2015 in cui si è cercato di avere un sistema nazionale di certificazione delle competenze che riconoscesse tutti gli apprendimenti formali, non formali e informali, si uniformassero tutte le qualificazioni in termini proprio descrittivi, anche quelle della formazione regionale, e si è arrivati finalmente all'istituzione del quadro nazionale, quindi anche in Italia al pari degli altri paesi, l'8 gennaio del 2018, quindi cosa recentissima se pensiamo che è un processo che è partito più di 10 anni fa. Siamo addirittura d'arrivo con la chiusura del cerchio, lo vedete lì in celestino, le linee guida del Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze che dettano proprio le regole, gli standard minimi a cui tutti gli enti titolati che rilasciano qualificazioni si devono attestare per certificare le competenze dei cittadini. Per un approfondimento sulle norme ho messo il riferimento al sito ANPAL dove c'è una pagina dedicata ad EQF in cui sono racchiuse sia le raccomandazioni che vi ho citato europee sia tutta la normativa nazionale. Qui brevemente per dirvi che cos'è e che cosa sarà probabilmente il Sistema Nazionale di Certificazione di Competenze con l'emanazione e l'approvazione delle linee guida che stiamo veramente addirittura d'arrivo, si fonda su tre pilastri, lo dicevo poc'anzi, sugli standard minimi di servizio a cui si devono attenere tutti gli enti titolari e certificatori di competenze, un repertorio nazionale che sarà proprio il motore di ricerca, ho voluto mettere appunto l'ente di ingrandimento in cui tutti quelli che hanno una qualificazione possono ritrovare la propria qualificazione, quindi è omnicomprensivo di tutto quello che è l'esistente in Italia, e una dorsale informativa o fascicolo individuale del cittadino che raccoglie tutte queste informazioni e sarà appunto sul sito dell'ANPAL direttamente collegato con il decreto 150 che istituisce l'ANPAL e il SIUPLU. Un altro strumento molto importante è sicuramente l'Atlante del lavoro e delle qualificazioni presente invece sul portale dell'INAP, l'Istituto Nazionale per la valutazione delle politiche pubbliche, che è esattamente l'infrastruttura tecnologica che consente al repertorio nazionale di dialogare e mettere in sinergia le diverse qualificazioni sulla base della classificazione dei settori economico-professionali e del quadro nazionale delle qualificazioni, che è proprio il criterio ordinatore delle qualificazioni. Tutto questo che vi ho raccontato lo potete trovare tranquillamente sul sito dell'ANPAL, non solo alla pagina che vi dicevo prima sulle norme di riferimento, ma anche su una pagina dedicata, perché il 4 dicembre del 2018 scorso si è tenuto l'evento nazionale di presentazione del decreto. Io ripeto, oggi non vi racconterò il decreto in tutte le sue sfaccettature e in tutti i suoi articoli, però potete trovare appunto la presentazione anche in formato podcast dell'evento di presentazione del decreto. Questo per dirvi soltanto tutte gli enti e che cosa è il processo interistituzionale che porta poi all'implementazione della raccomandazione. Come vedete hanno partecipato ANPAL, Commissione Europea, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, Coordinamento delle Regioni e INAP. Questo per dire soltanto gli enti e le istituzioni incaricate all'implementazione della raccomandazione. Ovviamente la massima partecipazione di tutti gli stakeholder che sono direttamente coinvolti al processo, sia dal punto di vista tecnico-metodologico, ma anche dell'implementazione, per poi renderlo operativo. Il quadro, io vi parlerò appunto non del decreto, ma solo del quadro dal punto di vista tecnico-metodologico, per dirvi che il quadro è strettamente collegato all'EQF e ne è praticamente la copia, perché è stato fortemente ispirato dai livelli dell'EQF, dalle tre dimensioni, quindi sono le stesse e medesime: conoscenza, abilità, responsabilità, autonomia, e è orientato fortemente ai risultati di apprendimento. Ciò che cambia è un ampliamento, diciamo un ampio respiro dato al nostro quadro nazionale, perché sono stati inseriti dei sottodescrittori che lo rendono più omnicomprensivo possibile, sia agli ambiti di studio che di lavoro. Qui vi ho riportato soltanto il quadro, ma solo per farvi notare qual è il livello di dettaglio a cui arriva il quadro e i sottodescrittori che poc'anzi vi citavo. Quindi nelle conoscenze, nelle abilità, nelle responsabilità, autonomia, abbiamo dei sottodescrittori che meglio permettono sia agli enti titolari, chi agli stakeholder che ne faranno uso e chi ad oggi è in carico, quindi il PCN, di realizzare la referenziazione, di poter comprendere il maggior numero di qualificazioni possibili. Per farvi un esempio delle competenze che servono per lavorare e partecipare attivamente alla vita sociale oggi, si va da un minimo livello di concentrazione, interazione, fino a una visione strategica. Quindi vedete quali possono essere sul quadro le diverse competenze idealtipiche, le chiamiamo noi, che rappresentano ogni livello e che servono appunto a realizzare compiti, risultati, obiettivi e processi via via con un aumentare della complessità dei contesti. Una doppia funzione del quadro: coordinare diversi sistemi che concorrono all'offerta pubblica, e quindi lo dicevo, di dare un senso a tutto quello che è l'esistente a livello di qualificazioni in Italia, ma anche referenziare e quindi rapportarci alla raccomandazione europea attraverso la referenziazione. Quali sono gli obiettivi, i vantaggi e le potenzialità del quadro? Sicuramente le prime andrei molto velocemente, perché l'abbiamo detto, la mobilità, la trasparenza, eccetera, però mi focalizzerei su questa slide perché contribuire alla qualità della formazione, quindi accrescere la qualità della formazione con percorsi più personalizzati e centrati sulla persona. Vado a concludere, queste sono le conclusioni, con il termine appunto centralità della persona, human resources, e attorno a quella nuvola di concetti, come vedete, ruotano tutti quelli che sono i concetti chiave richiamati finora nella presentazione, quindi spendibilità, mercato del lavoro, recruitment, eccetera. E nell'elenco ho messo delle possibili obiettivi e potenzialità che tutti e tre gli strumenti che abbiamo citato, quindi il quadro, l'Atlante e il sistema informativo unico, possono, gestito dall'ANPAL, possono essere realizzati. Quindi un mapping per le imprese, quindi a livello di accesso al mercato del lavoro, un assessment, la pianificazione e lo sviluppo delle risorse umane, validazione e certificazione delle competenze, ormai richiamato un numero di volte, la progettazione per competenze della formazione continua, l'incontro tra domanda e offerta del mercato del lavoro e della formazione, tracciare gli apprendimenti, nonché la spendibilità ovviamente transfrontaliera, su cui si gioca tutto il joint seminar di oggi. Questi sono i prossimi impegni, ripeto, le linee guida e l'aggiornamento del rapporto di referenziazione, che consentirà poi di avviare anche le procedure degli enti titolari. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio la mia indirizzo email del punto nazionale di coordinamento per eventuali domande. Grazie.